noi ti rendiamo grazie, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu continui a rivelarci la grandezza del tuo amore attraverso le meraviglie operate dal tuo Figlio Gesù. E la più grande meraviglia è quella del consegnarsi a noi ogni giorno. Tu l'hai consegnato a noi e lui si riconsegna a noi ogni giorno nell'Eucaristia. E vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza per questa presenza di questo grande sacramento che noi forse non sappiamo apprezzare, di cui non ci rendiamo conto della preziosità e della grandezza. Ti chiediamo anche perdono perché di fronte a un dono così grande dovremmo vivere in continua adorazione. Ti ringraziamo Gesù perché tu sei fedele alla tua promessa, tu hai detto io rimango con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e veramente tu rimani con noi, tu sei con noi, presente, nascosto, spesso dimenticato nel tabernacolo, presente lì in maniera misteriosa ma reale, in corpo, sangue, anima e divinità. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, ma anche la nostra confusione, perché non sappiamo trarre beneficio da una grazia così grande. E ti rendiamo grazie perché, malgrado tutto, tu ti consegni a noi, tu continui a venire nelle nostre mani, a entrare nella nostra vita, perché la tua passione è quella di rimanere tra i figli dell'uomo. Grazie perché insieme all'Eucaristia ci doni la forza dello Spirito Santo. Da una parte c'è la tua presenza viva nell'Eucaristia, che è il pane del cammino, che ci permette di camminare nel deserto della nostra vita, dall'altra c'è questa guida sicura che è lo Spirito Santo, di cui tu hai detto è colui che odegesei, cioè vi guiderà sulla strada. Vi porterà sulla strada. Grazie Spirito Santo perché tu continui a portarci sulla strada della vita e la strada della vita è Gesù. Grazie perché ci porti a leggere e a comprendere la nostra storia e farla diventare storia di salvezza. Maria, tu che continui a generare Gesù per noi e in noi, insegnaci a comprendere la grandezza del dono che ci è stato fatto e che ci viene fatto ogni giorno nell'Eucaristia. Amen. Il versetto 23 ci fa capire da dove viene il, potremmo dire, l'entusiasmo o comunque lo zelo di Paolo per l'Eucaristia. Come mai Paolo se la caccia così tanto? Ma si arrangino un po', e invece no, Paolo ha un impegno serio, notate bene, dice io ho ricevuto dal Signore, tanto è una cosa grave, cioè non è che l'ha ricevuta chissà da chi, non dice, ma veramente io l'ho ricevuta da Pietro, è stato Pietro o Giacomo o gli altri che mi hanno, no, l'ho ricevuto dal Signore, quindi siamo di fronte a qualcosa di straordinario, cioè Paolo in quel momento, nel momento in cui lui ha avuto questa illuminazione di Damasco, probabilmente è stato investito da una luce che gli ha chiarificato tutto. Non so se avete in mente la conversione di quel che è poi amico di Giovanni Paolo II, che ha scritto Dio esiste, io l'ho incontrato, André Frossard, sì, e allora, tra l'altro, stessa cosa che era successa poi a un altro, quasi 100 anni prima, anche lui, entra nella chiesa, c'è la risposta all'Eucaristia, lui non sapeva neanche cosa fosse l'Eucaristia. Per niente, entra solo per un amico, gli ha detto aspettami qui, devo andare. Poi un amico non arrivava, lui entra in questa chiesa a Parigi dove si è esposta l'Eucaristia e lì dice 10 minuti dopo sono uscito cattolico, cristiano, credente, romano, cioè, e poi lui chiede il battesimo, eccetera, e ogni volta che andava a far catechismo dice ma io queste cose le so già, cioè, in quel momento una luce tale che gli ha dato tutto, cioè lui in quel momento è uscito completamente illuminato dalla verità di Cristo, come se il Signore gli avesse illuminato il cuore, la mente, tutto, ormai sapeva, non era il sapere, ma è il sapere profondo che entra nel cuore e che ti cambia la vita. Quindi Paolo, da chi la, dice dal Signore, non dice l'ho ricevuto da Pietro, l'ho ricevuto dagli apostoli, l'ho ricevuto chissà da chi, no, io ho ricevuto dal Signore, notate bene che lui dice dal Kyrios, ora è un termine tecnico, non dice da Gesù, perché è un termine tecnico, il termine Kyrios è il termine che veniva usato dalla prima comunità cristiana, Kyrie eleison, insomma, capite, Kyrios, è il termine che veniva usato dalla prima comunità cristiana per designare Cristo risorto. Quindi Paolo ha fatto l'esperienza con Cristo risorto e Cristo lo ha illuminato anche sull'Eucaristia, cioè è Gesù risorto stesso che mi ha detto questo e io ve lo ho trasmesso, cioè non è una cosa per me. Lui mi ha dato questo, quindi io ho ricevuto dal Signore ciò che io vi ho trasmesso, e cioè questo. E adesso non parla più del Signore e basta, ma parla del O Kyrios Jesus, il Signore Gesù. Adesso il Signore è il Gesù ancora terreno, è colui che certo sarà glorificato, è colui che verrà poi glorificato e diventerà il Kyrios, il Signore, colui che siede alla destra del Padre, quindi che è Dio come il Padre, che ha sconfitto la morte, ma per il momento è ancora il Signore, in profezia potremmo dire, e Gesù. Gesù cosa ha fatto? Nella notte in cui fu tradito, prese il pane e reso grazie, lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Sono esattamente le parole che usiamo noi, quindi Paolo ha ricevuto proprio questo, non ha ricevuto altre parole, altri racconti, no? Ma questo. Il contesto è importante perché Paolo ricorda il contesto, cioè tutto quello che Gesù ha fatto, il suo spezzare il pane, dove avviene? Avviene nella notte in cui fu tradito. Quindi, perché Paolo ricorda questo contesto? Non sapete bene che è quello che viene ricordato ogni volta nella messa, no? Non dice nella notte in cui tutti stavano facendo festa, in cui tutti gridavano evviva, brindisi, festa, no? Quindi è come se San Paolo dicesse a questa gente, guardate che voi state storpiando tutto, voi fate festa e poi Gesù ha la ciliegina sulla torta, voi mangiate e bevete e non vi peritate neanche di sapere che Gesù ha istituito questo nella notte del tradimento, cioè quando, sapendo che già tutti lo tradivano, l'avrebbero abbandonato, non dice, ah sì, voi vi abbandonate, io mi mando qua dal paese, no? Proprio in questa notte, quando lui era solo, quando non era capito, quando stava toccando il fallimento umano con come ultima spiaggia, ebbene, proprio in quel momento lui diede se stesso. Quindi, ricordati che l'Eucaristia non è un giochino, non è una cosa che Gesù ha istituito in un momento in cui era euforico, in cui si stava facendo festa, banchettando lautamente, dice, ma adesso facciamo una cosa in più, ma sì, mettiamo anche questo, brindisi, cin cin, no, no, assolutamente no. È una cosa, non devi mai dimenticare il contesto in cui si è svolta l'Eucaristia. Cioè, non è una festa sguaiata come l'avete trasformata voi, ecco qui capite, richiamo, qui siamo a Corinto, avete trasformato in un baccanale questa cosa, alcuni vanno a casa ubriachi, ma sappiate che Gesù non ha fatto questo, nella notte in cui fu tradito, e prese il pane, reso grazie, lo spezzò, il pane, simbolo, pane vuol dire vita, nella Bibbia, il pane e la vita, quando Gesù dice io sono il pane disceso dal cielo, vuol dire sono la vita che viene da Dio, questa vita, Avere il pane vuol dire non mancare della vita. Il Signore ci ha dato il pane dal cielo, la manna, cioè dal cielo, cioè è Lui stesso che ha provveduto a non lasciarci mancare ciò che è essenziale per la nostra vita. Però allora prendere il pane e spezzarlo vuol dire proprio questo, vuol dire Gesù ha preso la sua vita, questa vita che viene da Dio, Lui viene da Dio, la spezzò e ce la consegnò. Quindi non è il luogo dove si può fare festa, eccetera, ma è il luogo dove devi prendere sul serio l'esigenza di dare la vita. Infatti, aggiunge Paolo, fate questo in memoria di me. Cioè, il fate questo in memoria di me non vuol dire fate il gesto, non vuol dire ripetete il... fate il gesto, rifate il rito, non è questo. Fate questo in memoria di me vuol dire siate anche voi pronti a spezzare la vostra vita nel momento in cui anche voi venite traditi. Capite? Se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. E questo è il discorso, capite? Non è tanto il rifare l'Eucaristia tutti i giorni, e guai se i preti non celebrano tutti i giorni. Ma è certo che il prete ha un impegno serio. Mamma mia, il ministro dell'Eucaristia, se non è innamorato lui dell'Eucaristia, chi lo deve essere? Ma il discorso è un altro, è molto più serio, non è rifare il rito. Ma ricordati che se Gesù ha fatto così, ti dice fai anche tu così, cioè sii disposto anche tu nel momento estremo in cui tutti paradossalmente ti hanno abbandonato, sii disposto malgrado tutto a spezzare la tua vita per loro. Quindi se amate solo quelli che vi amano, che merito ne avrete, non fanno così anche i pagani, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, e Gesù lo fa per primo qui, cioè capite, è questo il fate questo in memoria di me. E noi diciamo annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione, la terra, la tua, cioè per dire sì Signore, anche noi con la nostra vita annunciamo la tua morte, anche noi annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione, diciamo che tu sei vivo, perché veramente dimostriamo con la nostra vita che è la vita che trionfa e non la morte, e sulle offese e tutto quanto, e quindi siamo anche ipocriti, lo diciamo tranquillamente, nell'attesa della tua venuta, cioè nel momento in cui tu ti manifesterai e ci darai le legnate, perché alla fine, dopo aver detto tutte queste cose qui, non so se se io penso che ho celebrato la mia vita più di 18.000 messe, 18.400, dico mamma mia, 40 anni da prete, 18.000 messe, ma non posso neanche immaginare 18.000 particole messe in fila, quanti chili sono, no? Più del peso specifico del corpo Cristo, di Cristo stesso, credo. Capite? Ma alla fine uno dice, ma cosa mi è rimasto? E dico, che responsabilità ogni giorno dover dire con la mia vita sono disposto anch'io a spezzarmi proprio quando tutti mi prendono la pesce in faccia. Sono disposto a donarmi proprio quando tutti mi prendono per cretino, quando tutti... sono disposti a fare qualunque cosa, ma non esattamente quello che io desidererei che lo facesse. Capite? Qui è una responsabilità, no? E il fatto che noi nell'Eucaristia diciamo, annunciamo, cioè, sì Signore, ci stiamo, sì sì, veramente, è veramente quello che noi vorremmo fare. Grazie Signore che ci hai dato un po' di incapacità di comprendere, perché se no... siamo un po' i perdetti, allora e tu ancora una volta ripeti, Padre perdona loro perché non sanno quello che dicono, che se noi sapessimo quello che diciamo in quel momento probabilmente non lo diremmo, forse diremmo anche di meno il Padre nostro, dove diciamo perdona a noi i nostri debiti se noi li perdoniamo ai nostri debitori, cioè Signore perdonaci solo a patto che noi perdoniamo gli altri, capite che gli diamo in mano il martello per batterci, il bastone per darci, per dire Signore se noi non perdoniamo non perdonarci neanche tu. Anche qui ci sarebbe da fare, penso, un lungo esame di coscienza che finisce con mea culpa, mea maxima culpa, no? Potremmo... come quando c'era ancora il latino, no? Mea culpa, mea maxima culpa. E mi ricordo che c'era vicino uno vicino a me, un vecchietto, che diceva mea culpa, me massi de culpa. Se mi ammazzo di colpa. non sapendo se era il latino, allora no. Allora, e poi va avanti e dice, fate questo, allo stesso modo. Dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: il calice è, che è il vino, il vino rosso, immaginiamo il segno, anche i segni, perché c'è tutta una simbologia, cioè la simbologia che nasconde veramente il segno profondo, l'intenzione profonda di Gesù. Quindi abbiamo da una parte un corpo spezzato, cioè una vita violentemente stroncata, dall'altra parte abbiamo il sangue. Gesù parla e non dice questo è il sangue, ma è il sangue versato. Quindi siamo di fronte a qualcosa di violento ancora. Gesù anticipa qui ciò che accadrà il giorno dopo. Cioè, anticipa qui nel segno sacramentale, cioè nel simbolo rituale, ciò che invece avverrà dopo. Quindi già qui comincia. Questo è il calice. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Curioso perché parla di nuova alleanza, tirando fuori Geremia. Che cos'è questa nuova alleanza? Cioè, perché guardate che non si parla, Gesù non, se voi leggete i Vangeli, non si dice questo è il sangue della nuova alleanza, no, dice questo è il sangue dell'alleanza, e poi dice non berrò più questo, no? Qui San Paolo aggiunge della nuova alleanza. Che cos'è questa nuova alleanza? Ecco, vorrei ricordare una cosa molto importante, che la nuova alleanza non sta in opposizione a un'alleanza vecchia, no, è un nuovo modo. Qual era la prima alleanza? La prima alleanza è quella che Dio fa con l'umanità, con Israele, che Israele non ha mai mantenuto, dove c'era un simbolo che era la legge, segno esterno di fedeltà che mai non è stato mantenuto. No, ormai siamo di fronte a una nuova. Qual è la nuova alleanza? È lo stile nuovo che Dio inaugura sui fallimenti umani. La vecchia alleanza era l'alleanza, potremmo dire, l'economia della creazione. La nuova alleanza è l'economia della redenzione, cioè la nuova alleanza è un'altra, è quello stile nuovo che Dio inaugura e che parte da ciò che umanamente è fallito. Partiamo da un contesto. Da dove nasce? Geremia comincia a parlare nel capitolo 31, mi pare, 29, 30, 31, quei capitoli sono i capitoli che parlano della nuova alleanza, soprattutto il 31. Che cosa è accaduto in quella situazione? Ricordiamo, siamo in un periodo burrascoso, terribile di Israele. Geremia aveva avuto una speranza incredibile in un re, c'erano stati diversi re, c'era stato Acaz, quello, ecco la Vergine partorirà un figlio, concepirà, eccetera, chiedi un segno dal cielo, no, non lo chiedo, questa famosa profezia di Isaia. Il bambino profetato sarà Ezechia, sarà figlio di Acaz. Ezechia, grande re, buon re, eccetera, ma purtroppo dopo Ezechia arriva un re disgraziato, uno che porterà al tracollo, che porterà l'idolatria, eccetera, eccetera, no, buon. Da questo re disgraziato nasce un figlio straordinario, Giosia, che porta alla riforma, giovane re, entusiasta, amico intimo di Geremia, comincia una grande riforma. Che cosa succede? Succede che Giosia va in guerra per fermare l'avanzata del faraone Necao, che sta unendo le sue truppe con la Siria, per riuscire a conquistare tutto l'Oriente, e lui vuole contrastare questa marcia. La marcia verrà rallentata ma non contrastata. Nella pianura di Megiddo viene ucciso. Siamo intorno al 620 avanti Cristo, grosso modo, tra 620 e 610 avanti Cristo. 30 anni dopo Israele vede la deportazione, cioè quello che era stata la grande speranza è il crollo. Proprio nel momento del crollo, questo re giusto, che è simbolo del Messia, che era così buono, ma perché è morto? Ma perché? Ma perché? Ma perché? E Geremia dice, ma Dio stabilisce una nuova alleanza, non è un fallimento. Qui comincia tutto. È il Dio che è capace di ricostruire dal nulla tutte le cose. Ecco la nuova alleanza. È l'alleanza che Dio fa risuscitando le ossa secche, ricordate Ezechiele, anche lì, le ossa inaridite, la valle delle ossa aride, ecco la nuova alleanza. Ebbene, Gesù sta parlando, perché di nuova alleanza? Non è l'alleanza trionfante di Davide, che è vincitore, eccetera, no! È l'alleanza di uno sconfitto, io sono destinato alla sconfitta, domani sulla croce tutti mi sputeranno addosso, tutti mi diranno vieni giù, verrò bocciato dalla gerarchia alta di Gerusalemme, sono bocciato dal popolo, non ho riconosciuto dei miei apostoli, fuggito da tutti. Ebbene sappiate che questa è la nuova alleanza, Dio ricomincia da lì. Capite cosa vuol dire? Non so se sono riuscito a dare l'idea che cos'è la nuova alleanza. Cioè, è questo Dio che arriva a ricominciare tutto quando tutto sembra finito. Questa è la nuova alleanza. E vuol dire che questa nuova alleanza, capite, che continua, non è finita la nuova alleanza. Noi viviamo questa nuova alleanza, cioè questo stile nuovo di Dio che non ha abolito la creazione, ma ha fatto entrare l'umanità in una nuova versione, in un nuovo tempo, che è l'economia della nuova alleanza. Questo Dio che è capace di ricostruire tutto dal nulla. Quando tutto sembra finito, compreso questo nostro mondo, capite? Questa società abortista, questa società dove il divorzio sembra trionfare, dove bisogna dare il diritto a tutti, anche più ai disgraziati. Comunque, ebbene, questa è la speranza e la certezza cristiana, che la nuova alleanza Dio la sta ancora vivendo, è proprio qui, quando noi sembra che stiamo raccogliendo le briciole di tutto quello che è andato a pezzi. Ebbene, ecco la nuova alleanza. E quando noi celebriamo la messa diciamo questo, capite? Che questo è il sangue della nuova alleanza. Questo è il calice, è la nuova alleanza nel mio sangue, cioè questa nuova alleanza passa attraverso il dono di me stesso, che sembra un fallimento. A che cosa serve donare? Perché devo dare la vita dal momento che nessuno la sa apprezzare? Vieni giù, gli dicono, ma che ne fai su? Vieni giù. Ma è proprio il suo star su che cambierà il mondo, non il venire giù. Se fosse venuto giù è uno di noi. E poi fate questo tutte le volte che ne berrete, in memoria di me, cioè fate anche voi così. Quindi, vedete, sta dicendo agli israeliti, cioè scusate, ai quelli di Corinto, vedete, esattamente, tutte queste cose voi non le state facendo, voi state facendo bagordi, mentre bisognerebbe vivere qualche altra cosa. E anche noi, fate questo in memoria di me, siate disposti anche voi a riconoscere l'azione di Dio nei vostri fallimenti. Sei disposto a riconoscere l'azione di Dio lì, nelle tue sofferenze, nei tuoi fallimenti? Quindi, tutte le volte che voi mangiate di questo pane e bevete a questo calice, voi annunziate la morte del Signore, cioè il fallimento, la morte, finché Egli si manifesti, finché egli venga, vuol dire finché egli si manifesti, non è che il Signore deve venire perché è andato via, non è mai andato via, cioè il Signore Gesù non è andato via, io sono con voi fino alla fine del mondo, ma non lo vediamo, è risorto, è qui presente, non lo vediamo, cioè nel senso che beati quelli che crederanno senza aver visto, ma si deve manifestare. Cos'è la fine del mondo? È quando finalmente il Signore avrà consegnato tutto a Gesù, al Padre, e il Padre dirà adesso togliamo i veli dei simboli e vedremo Gesù faccia a faccia. Capite? Non è che lui prima non c'era, ma finalmente si manifesta, quindi è un venire nel senso del manifestare, il verbo liturgico del manifesto, il verbo ercomai, che non è tanto il venire, ma il verbo manifestarsi. Quindi, finché il Signore si manifesterà, noi siamo chiamati a passare attraverso questo spezzare la nostra vita, consegnare tutto anche quando ci sembra inutile. Ho capito che qui siamo di fronte qualcosa di grandissimo, di bellissimo, c'è tutto un po' da riscoprire tutto questo. E quindi quello che dicevo a proposito poco prima, no? Sulla dimensione sacrificale dell'Eucaristia, che noi forse mettiamo un po' da parte, no? Abbiamo sottolineato, probabilmente penso prima del Concilio Vaticano II si sottolineava continuamente la dimensione sacrificale. L'Eucaristia è la croce, eccetera. Dopo, che è vero, c'è, e però si trascurava un'altra dimensione, che pure c'è, che è la dimensione conviviale, è una cena. Attualmente si sottolinea continuamente la dimensione conviviale, si dimentica quella sacrificale, che pure c'è perché viene continuamente ripetuta: pane spezzato, sangue versato, nuova alleanza, quindi fallimento. Capite? C'è tutta questa serie di cose che noi probabilmente mettiamo un po' da parte, invece bisogna riscoprire. Quindi, se questa dimensione sacrificale vuol dire: ma tu sei disposto poi a fare dei sacrifici, non è solo il sacrificio di Cristo, eh? In memoria di me, fallo anche tu, perché non lo fai? Quindi, sacrificio del mio tempo, della mia volontà, della mia sensibilità. Andare a messa è una fatica, eh? E allora la domanda è sempre questa: ma Signore, ma io non è che sfuggo di fronte a questa fatica con argomenti speciosi, ma io vado solo quando mi sento. Ma Gesù si sentiva molto andare in croce, secondo te? Gesù se la sentiva molto di dare la vita così, di spezzarla per noi? Se lui avesse fatto quello che si sentiva, forse noi non saremmo qui a parlarne stasera, no? Non è il sentire, ma il donarsi. Fate questo in memoria di me, cioè, che cosa vuol dire? Anche qui, Signore, ma io mi sento pronto ad accogliere in me quanto Gesù ha fatto per noi, rendendolo di nuovo presente nei miei rapporti con i fratelli, perché quello che Lui ha fatto eserciti la sua efficacia in mezzo a noi. Sono disposto a rifare questo, a rifarlo, cioè a donarmi così, a porgere l'altra guancia, a vivere i miei fallimenti così, sono disposto a subordinare i miei desideri personali alle giuste necessità degli altri. Capite perché è in questo contesto? Cioè, voi pensate solo a voi stessi e non pensate alle necessità degli altri. Fate questo in memoria di me, vuol dire subordinare i propri desideri alle necessità degli altri. Sono disposto io a fare questo? Sono disposto ad accettare le indispensabili rinunzie affinché ci sia più spazio all'amore del mondo? È curioso, quando San Giovanni, l'Apocalisse, parla della grande battaglia finale che avverrà, la battaglia dei fedeli dell'agnello contro i fedeli del drago, no? E parla di Armageddon. Su questo il testimone di Geo si è fatto su l'universo. Ora, Armageddon in ebraico vuol dire monte di Megiddo, cioè, ancora una volta, Megiddo era il luogo della sconfitta, dell'annientamento, del fallimento e della nuova alleanza. Allora, finalmente questa nuova alleanza si vedrà, e non è più la pianura, ma è il monte di Megiddo, non più la pianura di Megiddo, ma il monte di Megiddo, dove finalmente l'agnello potrà vincere e sconfiggerà definitivamente. Adesso a noi sembra una sconfitta, ma soltanto quando tu ti affidi a Dio e ti credi in Lui, allora arriva finalmente la battaglia del monte di Megiddo, non più la pianura. E questo è interessante, vedete che c'è tutto un collegamento, no? Nella Sacra Scrittura tutto è collegato, non è che un brano sia qui, cioè, leggere la lettura globale della Scrittura ci fa vedere questo disegno straordinario, meraviglioso di Dio, qualcosa di bellissimo, di commovente, come Dio, dove Dio ci vuol portare. E ancora un'altra cosa che possiamo domandarci, ma a che cosa serve battersi il petto e genuflettersi davanti al corpo del Signore eucaristico, se poi disprezzo lo stesso corpo presente nella comunità cristiana e nei poveri? È questo che San Paolo dice, no? Ma come? Vai lì e poi non tieni conto. E dopo lo troveremo poi questo. Però intanto possiamo già, guardando Gesù, fermandoci davanti all'Eucaristia, mettendoci lì in adorazione, dire: Signore, guarda che dono, che grandezza. Ma guardate che anche la stessa presenza dell'Eucaristia è una sorta di fallimento, questo impoverimento, questo Dio ricco di tutto che si fa nulla e va lì in un pezzettino di pane, in un frammento, cos'è? Un Dio che possiede l'universo e che si mette nelle mani degli uomini. Pensate cosa vuol dire fare la comunione: tu tendi la mano e Lui viene sulla tua mano quasi a dirti: io mi metto nelle tue mani, fai di me quello che vuoi, mi puoi anche buttare via. C'è anche questo, no? Capite che gesto è? Incredibile. Avevo una signora molto devota che mi diceva: ma guardi, io non prendo mai l'Eucaristia sulla mano perché sa, non sono degna, sa quanto male ha fatto le mie mani. E io: signora, la sua bocca? Ah già, capite che non abbiamo un posto dove mettere Gesù, perché non siamo degni da nessuna parte, lo diciamo apposta: signore, le mie mani non sono degne, ma non siamo degni di niente. Se aspettiamo di avere un posto dove mettere Gesù, cari miei, dobbiamo fare 250 anni di purgatorio, poi non siamo ancora degni. Ecco, allora lui non viene perché siamo degni, ma lui viene perché noi abbiamo bisogno dell'amore e senza di lui non possiamo fare nulla. Ecco allora, questa Eucaristia viene per riscattarci dai nostri fallimenti, perché, per dire che l'ultima parola è la parola della nuova alleanza, non la parola dei miei fallimenti. La vecchia alleanza è finita in un fallimento, ma la nuova parte dal fallimento. Capite che è un'altra cosa.